ما همه سرباز توییم خمینی،
ما همه سرباز توییم خمینی،
گوش به فرمان توییم خمینی.
ما همه سرباز خدا هستیم انشاءالله. نه تو سرباز منی، نه من سرباز تو.
Quella che sentite è la voce dell'Ayatollah Khomeini che dialoga con alcuni fedeli. Khomeini era, come ricorderete, forse la grande autorità religiosa sciita dell'Iran. Esattamente 40 anni fa, era il primo febbraio del 1979, il suo rientro dall'esilio parigino a cui lo aveva costretto il regime dello Shah di Persia. Reza Pahlavi era l'imperatore, l'erede dei grandi imperatori persiani. Praticamente quel rientro in patria di questa figura di religioso fu l'innesco della rivoluzione islamica che avrebbe portato a instaurare proprio a Teheran una autentica teocrazia, ossia un governo di Dio, il Dio dell'Islam. Bentornati a Pezzi di Realtà, il podcast. Io sono Giampaolo Cerri, sono un giornalista e vi accompagnerò, se lo vorrete, alla scoperta e all'approfondimento di quei pezzi di realtà, appunto, che il mio lavoro mi fa analizzare. Oggi parliamo di Iran a 40 anni di distanza dalla rivoluzione degli Ayatollah. Ma innanzitutto ricordiamo da cosa nasce lo sciismo, ossia quella corrente dell'Islam che è minoritaria rispetto ai sunniti, che però è molto forte in alcuni paesi come appunto l'attuale Iran. Sciismo viene da Shihat Ali, che significa fazione di Ali, nel tempo poi detta anche Shia. Questa divisione nella discepolanza del profeta Maometto è provocata da un fatto di sangue. Siamo nel 680 d.C. a Kerbala e il pretendente al califfato, ossia la guida di tutti i musulmani, perché non dimentichiamo che l'Islam è una religione che regola la vita civile dei suoi appartenenti, dicevamo un pretendente al califfato, Ali Hazin bin Ali, fu assassinato da una fazione rivale. Motivo scatenante era la convinzione che avevano alcuni, come gli Alidi, che la successione al profeta spettasse alla ristretta cerchia dei suoi discendenti, designati fra coloro che stavano nella compagnia di Maometto, cioè l'entourage del profeta fondatore della religione musulmana. Viceversa, altri ritenevano che chiunque, purché fosse un buon musulmano, potesse aspirare alla posizione di guida. Gli Alidi, divenuto appunto la fazione di Ali, finirono per essere poi gli sciiti che si opposero ai sunniti. Questa divisione dura ancora, è una sorta di guerra civile permanente che lungo vari secoli è arrivata fino a noi. Anzi, alcuni studiosi dell'odierno terrorismo islamico, dell'ISIS di matrice peraltro sunnita, hanno scritto che la vicenda, per esempio, dello Stato Islamico sta tutta dentro questa guerra. Ma torniamo all'Iran, all'Iran di 40 anni fa. Beh, dunque bisogna fare un passo indietro, perché alla fine degli anni 70 il regime dei Pahlavi, con questa figura di Shah illuminato e filo occidentale, che aveva, grazie alle grandi ingenti risorse che arrivavano dallo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, avviato una modernizzazione spinta, forse anche violenta, della società persiana, è alla fine degli anni 70 in crisi. Dal 1975 la monarchia, che dura da 2500 anni, ha dovuto mettere al bando ogni partito politico. È in crisi forse anche l'uomo, lo Shah, che col suo fascino aveva riempito i rotocalchi di mezzo mondo, soprattutto quelli italiani, negli anni 60 per la sua storia d'amore con Farah Diba, la figlia di un funzionario, di un semplice funzionario imperiale, peraltro donna assai bella, di cui l'imperatore persiano si innamorò e sposò. Era la sua terza moglie, per la verità. In Italia Farah Diba ebbe una grande popolarità anche perché da piccola aveva studiato alla scuola italiana di Teheran, ma dicevamo della crisi della monarchia persiana. Una crisi che imponeva, per esempio, che la Savak, la polizia politica dello Shah, dovesse sempre più intervenire nella repressione durissima, sanguinosa delle opposizioni che appunto erano al bando. Ma sul finire degli anni 70 la protesta si è andata intensificando, si registravano manifestazioni di piazza, scontri, attentati. Dapprima le forze più attive e forse apparentemente anche più pericolose sono quelle di ispirazione marxista. Sono formazioni come i Mujahideen El Kalak, ossia i combattenti del popolo, che praticano apertamente la lotta armata. Ma poi, sempre più impetuosa, arrivò la mobilitazione degli sciiti. E la situazione, soprattutto nel 78, divenne drammatica al punto che lo Shah si vide costretto a nominare un primo ministro di chiara matrice democratica. Si chiamava Shapur Bakhtiar, il quale accettò questo incarico che gli veniva prospettato di gestione di una crisi che andava facendosi drammatica, ma negoziò proprio con l'imperatore persiano il temporaneo allontanamento della famiglia Pahlavi dal teatro iraniano, in qualche modo forse per dare dei segnali di dialogo con le opposizioni, per tentare un alleggerimento di questa crisi. Ma forse più che Bakhtiar a convincere lo Shah furono gli americani, che esplicitamente chiesero alla famiglia reale persiana di fare un passo indietro, perché evidentemente c'era un grande timore di perdere il controllo di una delle aree più ricche di petrolio nel mondo, anche perché sebbene in difficoltà l'Unione Sovietica era proprio ai confini dell'Iran, era molto vicina, e quindi anche da un punto di vista geopolitico di un eventuale vuoto di potere si potevano avvantaggiare a Mosca. E il 16 gennaio di 40 anni fa, del 1979, i Pahlavi volano in Marocco, lasciano la capitale e di lì comincerà il declino di questo storico impero. Un declino rapidissimo, perché l'arrivo poi di Khomeini, che era in esilio, pensate, dal 1963, sarà un innesco della rivolta. Ci sono in rete, le potete trovare su YouTube, delle immagini della partenza di Khomeini da Parigi. E sono immagini, se volete, surreali, perché all'aeroporto di Orly, circondato da telecamere, da microfoni, non parla Khomeini, c'è un suo portavoce che legge un discorso di circostanza e inizia, forse in quel momento, con quella partenza, la vera rivoluzione degli Ayatollah. Sempre su YouTube si trovano le immagini del primissimo comizio di Khomeini rientrato in patria, dinanzi a una folla enorme che lo accoglie al grido di Allah Akbar, cioè di Allah è grande, la guida spirituale, sempre vestito di nero. Inizia un suo discorso molto solenne, facendo le condoglianze alle madri dei martiri della rivoluzione.
Ma فرزند به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنند و در تمامها شریک هستند. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم. ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد. مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا
i tentativi di Bakhtiar di salvare la monarchia, la secolare monarchia persiana, in quei giorni furono diversi. Ci fu la concessione della libertà di stampa, l'indizione di libere elezioni, il blocco della fornitura a paesi come Israele, che era vissuto come il grande nemico dallo sciismo, ma anche il Sudafrica, che invece aveva un tipo di distanza politica perché era il Sudafrica dell'apartheid. Khomeini però non riconobbe mai il governo di Bakhtiar e la situazione addirittura precipitò l'11 febbraio, quando lo Stato Maggiore dell'Esercito annunciò di non voler più reprimere le proteste di piazza, quindi un clamoroso defilarsi delle forze armate che erano il garante dell'equilibrio, il garante della monarchia. E quindi anche per Shapur Bakhtiar scoccò l'ora della fuga, mentre si instaurò un consiglio rivoluzionario con a capo lo stesso Khomeini, che assunse di fatto il potere, anche se ci fu la nomina di un premier temporaneo che era Mehdi Bazargan. Scoccava anche l'ora della vendetta, con esecuzioni sommarie in tutto il paese dei vertici del vecchio regime. La Repubblica Islamica però formalmente nasce il 30 marzo del 1979, perché un plebiscito esprime il consenso del 98% degli iraniani per questa nuova forma. La monarchia, che per secoli, in un'altra epoca evidentemente, aveva governato il mondo allora conosciuto, declinava dopo ben 25 secoli. Quello che accadde dopo è cosa nota: l'adozione della Sharia, della legge islamica, con tutte le conseguenze di ordine pratico immaginabili, dal bando degli alcolici, al bando del gioco, alla messa fuori legge durissima e severa della prostituzione. A garantire l'ordine, gli implacabili guardiani della rivoluzione, capaci di intervenire in ogni momento a reprimere le violazioni della legge coranica, uomini armati che si muovevano spesso in moto nelle vie della città e piombavano appunto su i reprobi con una furia, spesso combinando frustate. Questo accade ancora oggi, e proprio questi personaggi, i guardiani della rivoluzione, in qualche modo furono protagonisti della vicenda che determinerà, alcuni mesi dopo l'insediamento del Consiglio della Rivoluzione, una crisi nella crisi, ossia l'assalto all'ambasciata americana di Teheran. Fu il 4 novembre del 1979 e una manifestazione, probabilmente la messa in scena di una manifestazione studentesca davanti all'ambasciata, determinò uno sfondamento delle porte, il superamento delle difese che ordinariamente ci sono sempre all'interno di una zona diplomatica americana, ossia dei Marines armati, e un vero e proprio comando prese in ostaggio 52 fra funzionari e Marines americani. Iniziò qui una dura e lunga crisi. Questo è Pezzi di Realtà, il podcast. Ci occupiamo della rivoluzione iraniana e riprendiamo subito dopo una pausa musicale. Bentornati a Pezzi di Realtà, al podcast che si occupa dell'attualità. Io sono Giampaolo Cerri, Sono un giornalista e stiamo parlando di un anniversario importante. Sono in questi giorni i 40 anni dalla rivoluzione iraniana, la rivoluzione degli Ayatollah, e ci siamo lasciati poco fa nel racconto, nel ripercorrere la storia di quel cambio di potere assai violento nella antica Persia, finché non siamo arrivati alla presa di ostaggi nell'ambasciata americana di Teheran a novembre del 1979, un blitz formalmente con una manifestazione di studenti comeinisti davanti all'ambasciata, che degenera e in realtà probabilmente era un piano del regime premeditato per mettere sotto scacco l'amministrazione di Jimmy Carter. Il comando di finti manifestanti entrò avendo ragione della difesa dei Marines, che stanno solitamente a presidio delle ambasciate e dei consolati americani nel mondo. In breve, fummo nel centro di una crisi piuttosto grave, perché già il regime iraniano dava segnali al mondo di voler essere una spina nel fianco della presenza americana in quel quadro medio orientale e in generale orientale. Ma questo evento fece precipitare davvero la situazione, finché addirittura l'anno successivo, visto che c'era uno stallo dal quale non si riusciva ad uscire, fu lo stesso presidente Carter ad autorizzare un blitz in Iran delle forze speciali per liberare appunto gli ostaggi. Un blitz che arrivò esattamente il 25 aprile del 1980 e doveva portare all'intervento di forze speciali in grande numero di notte a Teheran, arrivando all'ambasciata, neutralizzando le forze che tenevano prigionieri 52 americani, e quindi rapidamente rientrare. Ma qualcosa quella notte non andò bene, perché gli elicotteri partiti dall'Oceano Indiano da bordo della portaerei Nimitz si ritrovarono nell'Iran orientale, in un campo base nel deserto denominato Desert One, su cui erano arrivati da un'altra destinazione alcuni C-130, grandi aerei Hercules, che trasportavano le truppe speciali, ma anche il rifornimento per questi elicotteri che poi avrebbero dovuto volare sulla capitale. Ci furono una serie di imprevisti, innanzitutto una tempesta di sabbia che mandò in avaria un elicottero, costringendo a un atterraggio forzato. Poi ci fu l'irruzione sulla scena di questo campo provvisorio di Desert One di un contrabbandiere di petrolio, perché gli Hercules erano atterrati su una strada appunto in mezzo a una zona desertica. Questa cisterna di questi contrabbandieri invertì la marcia. Gli americani, temendo che potessero dare l'allarme, fecero fuoco, ma l'esplosione del carico provocò un bagliore enorme, e a quel punto ci fu il timore che la situazione fosse stata scoperta. Ma non era finita ancora, perché nel precipitoso macchina indietro ci fu una collisione fra un elicottero e un Hercules. Un incidente che costò la vita a 8 militari. Fu il momento più drammatico della presidenza di Jimmy Carter, perché questo smacco per l'America fu gravissimo. Tutto il mondo assisté attonito al disastro della disorganizzazione di uno degli eserciti più forti nel mondo in quel momento, insieme a quello sovietico. A risolvere la situazione degli ostaggi avrebbe pensato l'anno dopo il nuovo presidente, il repubblicano Ronald Reagan, e come fece? Scambiando gli ostaggi di Teheran con le armi, perché nel frattempo, nel 1980, il regime degli Ayatollah era sceso in conflitto, in una guerra con un vicino molto ingombrante, l'Iraq di Saddam Hussein. E lo scontro fra questi due stati pareva scritto nelle stelle, perché a Baghdad governava un dittatore che molti ricorderanno, Saddam Hussein. Saddam Hussein era formato in una formazione politica, in un partito, il partito Baath, che era di stampo panarabista e di impronta vagamente socialista, quindi una forza molto laica che tra l'altro aveva in territorio iracheno una minoranza sciita ingombrante, soprattutto nel sud Iraq, che veniva considerata sempre come una forza ostile, veniva controllata in maniera poliziesca e repressa duramente quando c'erano problemi con il regime. Ma lo scontro avvenne su una regione, quella dello Shat el-Arab, il fiume che nasce dalla confluenza di due altri grandi e storici corsi d'acqua, il Tigri e l'Eufrate, cioè i due fiumi entro il quale si sviluppò molti secoli fa la civiltà della Mesopotamia. Bene, questo fiume navigabile rappresentava una via d'acqua strategica per le petroliere irachene, e era stato teatro di una disputa confinaria lunghissima che aveva visto gli iraniani, in qualche modo per far pressione, appoggiare i curdi del nord Iraq, che sono sempre stati una minoranza ribelle a Baghdad. Ma la composizione si era trovata a metà degli anni 70 ad Algeri, per cui era stato firmato un trattato che però Saddam Hussein improvvisamente nell'agosto del 1980 disconobbe, invadendo la Repubblica Islamica senza neppure una dichiarazione di guerra. E in quella guerra disastrosa del 1980 gli iraniani si trovarono spesso in difficoltà, perché l'esercito di Saddam Hussein era ben armato e ben addestrato, e allora non esitarono a barattare gli ostaggi dell'ambasciata americana con armi moderne che potessero in qualche modo far pendere la bilancia di quel conflitto dalla parte di Teheran. Sulla vicenda degli ostaggi, o meglio, sulla vicenda di sei di loro che non furono presi sotto sequestro, ma che si trovarono rifugio nella vicina ambasciata canadese, come forse ricorderete, nel 2012 è stato anche realizzato un film di un certo successo, Argo, che racconta del tentativo della CIA di liberare quei cittadini con una operazione sotto copertura. E questo film aveva come protagonista l'attore Ben Affleck. Quello che sentite è proprio il trailer originale della pellicola del 2012.
Le azioni dell'Iran hanno sconvolto il mondo civile.
Via, via, via!
È illuminato tutto!
La nostra ambasciata è stata presa e più di 60 cittadini americani continuano a essere tenuti in ostaggio.
Se vogliamo andare, dobbiamo andare ora.
Che è successo?
Sei degli ostaggi sono usciti da una porta sul retro.
E dove sono?
A casa dell'ambasciatore canadese.
Le guardie della rivoluzione vanno porta a porta. Se quella gente muore, muore male.
La Casa Bianca?
Li vuole liberi tutti e sei.
Penseremmo di usare delle biciclette.
Gli consegniamo le sei bici e gli forniamo delle mappe.
O se no, speditegli le rotelline e aspettateli al confine col Gatorade.
Ci vorrà un miracolo per tirarli fuori.
Nicoletto, che ti guardi?
Ho avuto un'idea. Sono una troupe canadese di un film di fantascienza. Io volo a Teheran e ce ne torniamo come se fossimo una troupe. Devi aiutarmi a fare un falso film.
Cioè, vuoi venire a Hollywood a spacciarti per qualcuno senza essere nessuno?
Sì.
Sarai io a tuo agio. Ti serve un copione.
Argo. Fantascienza avventurosa. Luna, Marte, deserto. Ci serve una location esotica.
Ti serve un produttore.
Se io faccio un falso film, sarà un falso successo.
Non avete una migliore cattiva idea?
Questa è la migliore cattiva idea che abbiamo, signore. Di gran lunga.
Hai 72 ore per tirarmi fuori.
Avete visite?
Ha mai liberato nessuno in questo modo?
No.
E cosa sia stato l'Iran nei 4 decenni di dittatura religiosa lo si comincia a capire oggi, quando grazie anche ai social network arriva a noi la protesta del mercoledì, che vede le donne inscenare improvvisamente agli angoli delle strade la propria personale contestazione del regime degli Ayatollah, togliendosi il velo in pubblico. Da quello che si capisce, la repressione dei guardiani della rivoluzione non ce la fa più a bloccare, a ostacolare, a reprimere queste spontanee e continue mobilitazioni della società iraniana. Accade infatti sempre più spesso che quando qualche cittadino più ortodosso interviene ad aggredire verbalmente le donne che osano scoprirsi il capo, ce ne siano altri che si pongono a protezione delle donne protestatarie. Basta seguire per esempio il profilo Instagram di Masih Alinejad, che è una giornalista iraniana, una femminista in esilio negli Stati Uniti, da dove promuove campagne per i diritti sociali attraverso radio web e TV satellitari. Dicevo, basta seguire questo profilo Instagram per avere delle testimonianze dirette di quello che sempre più spesso accade in Iran, come ad esempio il sonoro che ascolterete tra breve e che è tratto da un filmato di un palazzetto dello sport dove si sta per tenere un concerto e dove una donna improvvisamente seduta negli spalti si toglie il velo e comincia a cantare, ben presto accompagnata in questo suo canto di protesta da decine e decine di spettatori. Ascoltiamolo insieme. Termina qui questa puntata di Pezzi di Realtà, il podcast. Io sono Giampaolo Cervi e vi accompagnerò, se lo vorrete, alla scoperta di quei pezzi di realtà che appunto per il mio lavoro mi è dato incontrare. Oggi ci siamo occupati della rivoluzione iraniana a 40 anni dalla instaurarsi del regime degli Ayatollah a Teheran, ma su questo podcast trovate anche altro. C'è un'intervista al neurologo Gabriele Mora, tra i primi alla fine degli anni 80 a occuparsi di SLA in Italia. C'è una intervista ritrovata ad Eugenio Arenghieri, un manager che si è distinto per l'innovazione nel settore farmaceutico e che purtroppo è scomparso prematuramente l'anno scorso. C'è un servizio sugli odiatori, sugli haters che ormai hanno invaso anche Instagram, il social network delle foto, e anche una puntata su una fake news, su una bufala che gira adesso in Italia e che riguarda, pensate, il furto di organi a Castel Volturno, nel Casertano, nella Baia Domizza. Ci sarebbe in atto una connection di mafiosi nigeriani che espiantano proditoriamente in una casa di periferia gli organi e li trafficano in tutto il mondo. State con noi alla prossima puntata di Pezzi di Realtà.